Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Oggi inizio del sacro mese del Ramadan, Iran, corpo Pasdaran. Sotto sanzioni di Londra. Ministro Abdullahian conferma la necessità di preservare l'integrità territoriale dell'Ucraina. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 23 marzo 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro speciale dedicato al Nowruz, capodanno iraniano. Siamo nel terzo giorno del nuovo anno in Iran e in molti altri paesi che celebrano appunto il Nowruz, l'inizio della primavera, come l'inizio del nuovo anno. Grazie per l'ascolto, a tra poco. Radio Italia dell'IRIP, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, augura un sereno inizio di Ramadan a tutti gli amici, sostenitori, lettori musulmani. Oggi giovedì 23 marzo in Iran inizia il mese di digiuno e di preghiera, il nono mese del calendario lunare Ramadan, lunare dell'Egira, per i musulmani. Ovviamente durante questo mese di devozione e vicinanza al Dio, i fedeli si astengono dal mangiare, dal bere, dall'alba al tramonto. Auguriamo a tutti i nostri sorelle e fratelli musulmani un buon Ramadan. Non si ferma la propaganda all'ingerenza dell'Occidente nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. L'Inghilterra ha imposto sanzioni ad alti ufficiali del corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, Pasdaran. L'azione di Londra mira appunto contro coloro che si presume fossero responsabili della gestione degli investimenti finanziari dell'organizzazione. Le sanzioni, congelamento beni, divieto di viaggio sono state imposte a 5 membri del consiglio di amministrazione della fondazione cooperativa dei Pasdaran e 2 alti comandanti che operano nelle province Teheran al-Borsa, ha riferito la Reuters. Da ottobre Inghilterra ha imposto 9 sanzioni a più di una dozzina di funzionari dei Pasdaran con il falso pretesto di violazioni dei diritti umani. Sempre ieri Iran, tramite il portavoce agli esteri, ha replicato ai paesi occidentali dicendo che non sono in posizione di giudicare altri paesi per quanto riguarda la questione dei diritti umani. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha sottolineato la necessità di preservare l'integrità territoriale dell'Ucraina. Lo ha detto in una conversazione telefonica con omologo svizzero. Secondo IRIB, il ministro svizzero Ignazio Cassis. Le due parti hanno discusso e scambiato opinioni sulle più importanti questioni bilaterali, regionali ed internazionali. Abdullahian, in questo colloquio, riferendosi alla politica di principio della Repubblica Islamica in merito alla necessità di mantenere l'integrità territoriale di paesi, di tutti i paesi, compresa anche l'Ucraina, ha detto il nostro capo della diplomazia che Iran è contro la continuazione della guerra, sulla base di ciò è pronto a fornire qualsiasi assistenza per contribuire a accelerare la risoluzione della crisi ucraina. Cambiamo pagina. Dopo che la Knesset, Parlamento del regime sionista, ha approvato la legge sul ritorno dei coloni, cioè estremisti ebrei, insediamenti evacuati in Cisgiordania occupata, l'Unione Europea ha invitato Tel Aviv a revocare questa legge, osservando che si tratta di un chiaro passo indietro. In un comunicato, Bruxelles ha chiesto di prendere misure che contribuiscano a calmare la situazione estremamente tesa, sottolineando che la decisione della Knesset di annullare alcuni articoli della legge sul disimpegno del 2005 relativi alla Cisgiordania settentrionale è controproducente ed ostacola, secondo UE, la possibilità di perseguire misure di rafforzamento della fiducia e di creazione di un orizzonte politico di dialogo tra Israele e palestinesi. Andiamo ad ascoltare cosa ha detto Medvedev, l'ex presidente russo. La minaccia di un conflitto nucleare non è passata, è aumentata e le consegne di armi straniere all'Ucraina avvicinano l'apocalisse atomica, lo ha dichiarato Dmitry Medvedev, appunto, che adesso è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, in un'intervista proprio rilasciata ai principali media russi. L'Occidente non credeva che la Russia avrebbe deciso di intraprendere azioni di ritorsione, ma ha calcolato male, ha proseguito, e ora le conseguenze sono molto più difficili di quanto potrebbero essere se un documento sulle garanzie di sicurezza fosse stato firmato con la Russia, ha affermato. La battaglia di Meloni al Consiglio europeo. La premier italiana si presenta a mettere sul tavolo della riunione del Consiglio europeo, che riguarderà soprattutto temi dell'economia, le battaglie che sta portando avanti, dalla conferma di un sostegno senza se e senza ma a Kiev, alla necessità che l'Europa si faccia carico del problema dell'immigrazione. L'obiettivo è far sì che le istituzioni comunitarie prendano un impegno concreto con delle tempistiche certe per evitare che l'Italia sia ancora una volta lasciata sola e diventi il campo profughi d'Europa. Contro la Russia un nuovo fronte si è aperto in Alaska. L'amministrazione Biden approva un decreto per limitare l'esplorazione e lo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas nell'Oceano Artico e in Alaska. Il fatto che, a detta del think tank americano legato ai repubblicani, cioè Heritage Foundation, si sono rivelate oltremodo vantaggiose per la Russia. Si tratta in particolare che Mosca si ritrovi la strada spianata al dominio in aree ricche di preziose risorse, quelle sulle quali, tra l'altro, punta da tempo per di più. In questo modo si offre la vittoria finale a Pechino su un piatto d'argento, puntando, come fa Joe Biden, all'energia solare e eolica. Si arricchisce la Cina, uno dei principali produttori di componenti per energie rinnovabili. pur se il materiale del think tank americano pare diretto in particolare, fungendo da portavoce dei settori che puntano alle risorse minerarie, il vantaggio russo nell'area artica rimane al momento fuori discussione. Di questo argomento potete avere delle informazioni più concrete andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/IT. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. USA e Ucraina dicono no alla tregua, Inghilterra nuclearizza lo scontro. Sia gli Stati Uniti che l'Ucraina si oppongono all'ipotesi di un cessate il fuoco per il conflitto in corso nell'ex Repubblica Sovietica. L'Ucraina è contraria ad una tregua perché ciò significherebbe protrarre il conflitto contro la Russia. A dirlo tramite Twitter è stato il consigliere presidenziale di Zelensky, Podolyak. Ogni tentativo di congelare il conflitto lo farebbe protrarre. Un cessate il fuoco significherà una cosa sola, una guerra non finita che brucia nel cuore d'Europa. Anche John Kerry, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha sostenuto che ad oggi la cessazione delle ostilità non avrebbe alcun effetto positivo. Al contrario, una mossa del genere riconoscerebbe di fatto le conquiste russe e il suo tentativo di prendere la forza e il territorio del suo vicino, permettendo alle truppe di Mosca di continuare a occupare il territorio ucraino. Nello specifico, un cessate il fuoco fornirebbe a Mosca, secondo la versione americana, l'opportunità di consolidare ulteriormente le sue posizioni in Ucraina. La Casa Bianca si dice preoccupata che il pallino dell'iniziativa negoziale diplomatica sia nelle mani di Pechino, afferma di non ritenere che la Cina possa essere un mediatore imparziale tra Mosca e Kiev sul conflitto. Lo ha detto chiaramente il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Kerby nella serata di martedì, quando il presidente Xi Jinping era ancora a Mosca.
Nowruz, il giorno della speranza.
Sfogliando la storia millenaria di Nowruz, ieri vi abbiamo raccontato che Abu Reyhan Biruni, grande storico iraniano, citando il profeta dell'Islam, introdusse una delle tradizioni che illustrano il fondersi della tradizione del Nowruz con l'Islam.
Infatti, come ricorderete, fu lo stesso messaggero di Dio a rivelare la storia del tempo in cui l'Onnipotente ordinò alle nuvole di versare acqua sui corpi di migliaia di persone appena morte perché tornassero in vita, e infatti tutta quella gente resuscitò. E probabilmente da questo racconto deriva l'usanza di spruzzare l'acqua il giorno di Capodanno.
Ci sono altre testimonianze storiche che confermano il collegamento tra Nowruz e la fede islamica. Secondo il sesto imam degli sciiti, Imam Ja'far al-Sadiq, la pace sia con lui, Nowruz fu il giorno in cui Dio strinse un patto con gli uomini a lui fedeli, i quali promisero di non avere mai altro Dio oltre che l'unico Dio, ovvero accettarono il monoteismo, e di credere nei suoi profeti, nei suoi comandamenti e negli imam dello sciismo.
Fu inoltre il giorno in cui l'arca del profeta Noè, la pace sia con lui, toccò finalmente il monte Ararat dopo il diluvio universale, ed anche il giorno in cui il profeta Abramo, la pace sia con lui, distrusse gli idoli dei pagani.
Secondo un'altra leggenda, il re Salomone, figlio di Davide, aveva perduto il suo anello e con esso aveva perduto anche il regno. Ma il giorno di Noruz egli ritrovò l'anello e tutti gli uccelli gli si raccolsero attorno. Allora Salomone ordinò al vento di trasportarlo verso una nuova destinazione. Ma l'Upupa lo fermò per raccontargli di aver fatto il nido su un albero lungo la strada e di avervi deposto un uovo. «Ti prego, o re», aggiunse, «non distruggere il mio nido». E il re, per non distruggere quel nido, cambiò strada. Per ringraziarlo, l'Upupa gli spruzzò un po' d'acqua con il becco e gli donò una cavalletta. E forse si può spiegare anche così l'abitudine di spruzzare ritualmente qualche goccia d'acqua e soprattutto distribuire piccoli doni nel giorno di Noruz.
Alcuni ricercatori iraniani ritengono che il giorno di Qadir Khum, nel decimo anno dell'Egira, quando il profeta dell'Islam nominò l'imam Ali, la pace sia con lui, proprio successore, e lo presentò come tale ai seguaci, egli sarebbe divenuto infatti il primo imam, cadesse proprio nel giorno di Noruz, il 29° giorno del mese dei pesci di un anno bisestile. Che il Noruz sia passato dall'antica Persia all'Islam come speciale retaggio culturale è testimoniato da tradizioni secondo cui gli zoroastriani si recarono a rendere omaggio all'imam Ali, portandogli in dono vasi colmi di zucchero. Egli distribuì lo zucchero fra i compagni e accettò i vasi in pagamento delle tasse dovutegli dai seguaci di Zarathustra.
Nella tradizione iranica, il primo uomo e primo mitico re dell'Iran si chiama Kiumars, come testimonia Shahnameh, lettera dei re, il capolavoro del grande Ferdowsi che indica Noruz come il giorno della creazione di Kiumars. Nella Persia islamica, Kiumars venne poi identificato con Adamo, il primo dei profeti venerati dall'Islam. E anche sulla base delle affermazioni dell'imam Jafar Sadegh, la pace sia con lui, Noruz è ritenuto il giorno in cui, appunto, Adamo fu creato.
Riguardo alle origini del Noruz esistono anche teorie diverse da quelle esposte fino a qua, ma non sono certo contrastanti, elaborate da vari studiosi. Per esempio, secondo l'iranologo danese Christiansen, questa festività sarebbe il retaggio della festa babilonese di Zadmuc.
Tra le leggende più popolari, entrate ormai a far parte della favolistica persiana, è il ritorno di Zio Anno Nuovo, Amun Noruz. Ogni anno, il primo giorno di primavera, Zio Noruz indossa il cappello di feltro, si avvolge nella sciarpa e scende in città. Appoggiandosi al bastone, visiterà ogni casa, portando il nuovo anno a tutta la gente. Presso la porta della città vi è uno dei giardini più belli, coperto di fiori, soprattutto rose, che sbocciano vivide nel giorno di inizio della primavera.
La proprietaria del giardino è una simpatica vecchietta. Ella non ha mai visto zio Noruz, ma ogni anno il primo giorno di primavera lo attende ansiosa nella speranza di incontrarlo. Si alza prima dell'alba e si prepara a riceverlo, pulendo a fondo la casa, stendendo un tappeto di seta sul pavimento della veranda, innaffiando con cura i fiori, specialmente le rose, le preferite di zio Noruz. Porta un po' di mangime ai pesci rossi nell'acqua fresca della vasca in giardino. Si accerta che la fontanella nel centro diffonda spruzzi in abbondanza e davanti all'ingresso depone una bacinella d'acqua dove galleggiano petali di rose. indossa l'abito migliore di seta finemente ricamata, annoda intorno ai capelli uno scialle color d'oro, accende il fuoco nel camino, nella veranda prepara il tavolo di Nowruz, sistemandovi anche 7 piatti di cristallo colmi di 7 diversi tipi di dolci, proprio come fa ogni famiglia persiana in ogni casa del paese.
Cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Vi aspettiamo domani per parlarvi ancora della festa millenaria di Nowruz. A presto.